Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying.
Ed eccoci in diretta a Tabula Rasa. È giovedì 22 dicembre, sono le 20.01, quindi grande puntualità come sempre. E siamo insomma all'ultima praticamente trasmissione live prima del nuovo anno, poi ci ritroveremo al nuovo anno con grandi novità. Avremo comunque un'altra trasmissione il 29 di grandi consigli di lettura per le vacanze natalizie, quindi non vi abbandoniamo il 29 dicembre, ma sarà appunto una puntata un po' diversa, una puntata di consigli. E invece questa puntata, che è una puntata live, vi parleremo di un sacco di cose, ma prima vi vogliamo anche ricordare un appuntamento importante per Radio Onda Rossa.
Assolutamente sì, perché venerdì e sabato, ecco, già mi sono,
già abbiamo sbagliato,
ossia domani, perché oggi è giovedì, è vero, è domani, quindi domani, che è 23 dicembre, ecco,
abbiamo dei problemi, ma cioè, nel senso, c'è gente che lavora fino a tardi e quindi no.
Infatti. Io ho scritto 23 dicembre e per me può essere qualsiasi, esatto, giorno della settimana, quindi il, esatto, 23 dicembre, che è domani alle ore 18 in via Galeazzo Alessi 96, c'è una tombolata in sostegno di Radio Onda Rossa e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare.
Esatto, invitiamo tutte e tutti a partecipare alla tombolata e speriamo a sostenere Radio Onda Rossa in quest'anno e soprattutto nel prossimo. E oggi appunto una puntata dedicata all'approfondimento e alla riflessione, quindi alla saggistica. Avremmo avuto diciamo tre libri come tutte le sere, ma abbiamo purtroppo abbiamo avuto una piccola defezione all'ultimo momento perché una delle autrici è malata. E però adesso vi racconto un po' quello di cui parleremo. Allora, è una puntata dedicata, chiamiamola, alla sicurezza e alla differenza, diciamo, nel lemma sicurezza che c'è stato negli ultimi anni, no? La sicurezza fino a un po' di tempo fa, fino agli anni 80-90, era un po' diciamo legata la parola sicurezza alla sicurezza sociale, cioè a quello che è la sicurezza per le classi, quindi la sicurezza sul lavoro, diciamo il diritto a essere in salute, a essere sicuri perché si sta bene, perché si vive bene, perché si ha un tetto dove stare. Col passare del tempo, diciamo, dalla sicurezza sociale siamo passati alla sicurezza individuale e quindi diciamo anche alla criminalizzazione individuale dei reati. Ed è di un po' di questo che parleremo con questi libri di stasera. Il libro che purtroppo non vi presenteremo stasera, ma che assolutamente riprogrammeremo prestissimo, era il libro di Tamar Picci, Il malinteso della vittima del gruppo Abele, un libro veramente molto interessante che non vediamo l'ora di ripresentarvi, ma appunto è soltanto questione di poche settimane. Poi continuiamo con Enzo Ciconte, Classi pericolose, di Editori La Terza, proprio con l'autore Enzo Ciconte, e concludiamo invece con Federico Giorio, Ricordi di Questura, un libro di un po' di anni fa. È un libro del 1882. E ne parliamo con l'avvocato Francesco Romeo. E più o meno ci siamo, diciamo, questa è stata la nostra fantastica introduzione. Adesso il nostro DJ ci mette una gran canzone e poi ritorniamo in diretta
in questo nido scaldato già dal sole. sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira, ma sogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. Bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, ma no, non voglio star qui. E poi mi fermo per guardarmi un istante. Le smagliature della vita sono tante. Non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te.
Diamo buonasera e benvenuto ad Enzo Ciconte, professore universitario, scrittore, con cui oggi andremo a parlare di un suo saggio uscito recentemente che ci è piaciuto molto, l'ho letto quest'estate e mi ha anche, per quanto poi i temi siano pure dei temi importanti e anche complessi, mi ha anche divertito in parte, perché va a raccontare una storia di questo paese e non solo, un po' particolare. Il libro si chiama Classi pericolose. Benvenuto ad Enzo Ciconte, buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, cominciamo. Il sottotitolo del libro è il racconto, una storia sociale della povertà dall'età moderna a oggi. Ci verrebbe da riassumere...
Pubblicato dalla Terza.
Dalla Terza, certo, lo avrei detto tutto insieme. Comunque, volevo dire, un libro che potremmo riassumere come le varie destre e non solo le destre di governo non si sono inventate niente, e quindi per quanto riguarda la costruzione e anche molto del dibattito politico degli ultimi 10, 15 anni, 20 anni, che sta intorno al discorso del decoro, della povertà, della sussistenza, è un dibattito che prosegue così com'è da almeno 500-600 anni. A lei la domanda.
Esatto, la vera domanda è esattamente questa: è possibile che dopo 5 secoli, 5, non sia possibile mettersi attorno a un tavolo e decidere senza paratie, come dire, ideologiche, che cosa fare per questi problemi? È possibile che dopo cinque secoli dobbiamo inseguire sempre le politiche della repressione che hanno fatto fallimento ieri come oggi? A che cosa serve questo accanimento e questo incaponimento su queste politiche securitarie che non danno risultati? Questa è la questione vera. Il libro cerca di dare una spiegazione a questo, a questa domanda.
Cominciamo appunto dalle varie parti del libro, cioè, no, allora cominciamo con il racconto che già dalla fine del Cinquecento si procedeva alle espulsioni nelle città. Il Daspo Urbano è una forma di espulsione dalle città, il reato di immigrazione clandestina è una forma, viene usato per espellere le persone dai paesi, ci sono anche gli allontanamenti coatti per iniziative dei prefetti dalle città, ci sono attualmente però appunto l'utilizzo della cacciata, dell'allontanamento degli indesiderati, anche questa appunto una pratica ormai secolare. E lei lo racconta, e tu lo racconti molto bene, no? Come alcuni di questi soggetti poi sono sempre gli stessi, vagabondi, zingari e via dicendo. Come inizia il tutto? Quando inizia? Come inizia? Cominciamo a raccontare qualcosa che poi troviamo nel libro.
Sì, inizia, ripeto, a metà del Cinquecento, quando si comincia a pensare diversamente dal passato che il povero, lo straniero, siano soggetti pericolosi, anzi classi pericolose, diversamente dal passato, quando soprattutto il povero era addirittura sacralizzato dalla Chiesa, perché era considerato lo strumento che aveva il ricco per poter accedere al paradiso. Cioè il ricco, nel momento in cui faceva la carità al povero, poteva accedere al paradiso. Dalla sacralità si è passato proprio alla criminalizzazione del povero, perché si diceva: se tu sei povero la colpa è tua. E questa viene fuori da un cambiamento che avviene in Germania con il protestantesimo, con Calvino, con Lutero e con l'avvio della politica di crescita della borghesia locale, che comincia a dettare legge e arriva dappertutto, arriva anche in Italia, addirittura coinvolge anche la Chiesa cattolica, che non riesce a mettere un argine a questa pratica, tanto è vero che ci sono alcuni papi che invitano i parroci romani a non permettere ai poveri di chiedere elemosine davanti alla Chiesa. Quindi c'è stato uno sconvolgimento in quel periodo, ed è in quel periodo che i poveri e gli stranieri diventano classi pericolose.
Un'altra delle, appunto, delle curiosità e un altro dei ruoli che hanno nella costruzione, no, del soggetto di classe pericolosa, c'è la Chiesa, come stavi raccontando, ma poi c'è la grande svolta e come avviene con la società capitalistica, in cui il vagabondaggio o anche l'artista di strada, come viene raccontato, cominciano a diventare soggetti pericolosi in quanto improduttivi. E qui c'è un altro passaggio, no? Un'altra trasformazione, un altro passo in avanti verso queste politiche securitarie, giusto?
Giustissimo, perché è proprio in quel periodo, quando si privatizza tutto, si mettono i recinti alle terre che una volta erano pubbliche, si comincia a dire che il lavoro è l'asse portante della società, il lavoro e basta, arrivando a delle aberrazioni incredibili. Se tu pensi che c'era un certo Palmieri, che era un aristocratico, un latifondista pugliese, che ad un certo punto disse che il contadino doveva lavorare per quanto tempo il sole rimaneva sull'orizzonte. Il tempo in cui il sole rimane sull'orizzonte è dall'alba al tramonto. Perché questo? Perché se lavorava di meno, il contadino diventava ozioso e di conseguenza produceva dei vizi, produceva dei pericoli. Quindi il contadino doveva lavorare per tutto l'arco del tempo. Naturalmente questo grande signore pugliese, questo latifondista aristocratico, ometteva di dire che c'era l'ozio degli aristocratici e l'ozio dei borghesi, che naturalmente non veniva censurato dalle autorità del tempo. Loro potevano oziare quanto lo volevano. Il povero contadino che si riposava dalle fatiche di una giornata di lavoro non poteva farlo. Quindi era un'aberrazione, era un modo sbagliato di affrontare una questione che era normale, che uno un lavoro pesante, peraltro, quello del contadino all'epoca era un lavoro pesante perché non c'erano strumenti tecnici che ci sono oggi, dopo una giornata di lavoro pesante non poteva neanche avere momenti di tranquillità, di riposo o addirittura, dico una bestemmia, di svago, di allegria.
Tanto che vengono appunto anche la figura dell'artista di strada, no? Del vagabondo, vengono in qualche modo stigmatizzati perché rappresentano anche un concetto di libertà, di persone che non hanno bisogno del salario, che non hanno bisogno di essere forza lavoro, perché la società in quel momento induce qualsiasi persona, in questo caso maschia, ad essere comunque materiale appunto produttivo, ad essere forza lavoro, mentre noi i vagabondi, gli artisti,
e ad essere irregimentati, questo era il problema. Questi artisti di strada, quelli che andavano a fare i lustrascarpe, quelli che andavano in giro a suonare gli organetti, o quelli che facevano i circensi, cioè che portavano i circhi in giro per l'Europa, erano guardati male esattamente per questa ragione. Davano scandalo pensare che ci fossero delle donne ballerine che si esibivano davanti a un pubblico. Davano scandalo perché erano, come dire, amati dai bambini, dai giovani che andavano matti per questi animali, per questi nani che facevano ridere, ed erano soggetti considerati pericolosi, messi alla gogna, trattati male, con uno stigma incredibile. Era una società bacchettone, era una società che cercava di limitare le libertà, perché non consideravano produttivo quel tipo di lavoro.
Guarda, io appunto nel suo libro ci sono mille riferimenti all'attualità, e quindi nel senso io non riesco neanche a, e non li faremo neanche tutti, perché tra l'altro siamo qui anche per consigliarne la lettura, però appunto ci sono un po' tutte le stesse figure che oggi noi troviamo, come raccontavamo, stigmatizzati per i motivi diversi che possono essere in chiave criminale o in chiave ideologica, no? Quando parliamo del decoro e via dicendo, e quindi troviamo, come raccontavamo, no? Nei vari tipi di stregi, gli artisti di strada, i vagabondi, i zingari, ci sono anche in qualche modo le donne, ma anche il ruolo, no? Dell'assistenzialismo nelle città, il ruolo dei parroci, c'è il carcere. Un'altra delle cose che invece, appunto, che dei temi contemporanei cominciava a essere tematizzato è quello dei bambini migranti. Di cosa parliamo?
Migranti, sì.
Prego.
Sì, sono. Non ho capito.
Allora, appunto, raccontiamo di cosa parliamo con i bambini, quando si parla di bambini migranti, perché anche qui c'è il ruolo della Chiesa, perché se da una parte abbiamo la società, la trasformazione della società capitalistica che va ad accelerare, no, questi processi di stigmatizzazione di classe, dall'altra parte c'è anche la Chiesa che fa lo stesso.
Sì, i bambini migranti avevano una grande capacità di spostarsi, nel caso in cui racconto io dei libri, dal nord del paese verso la Francia, verso i paesi del nord Europa, e facevano i lavori più incredibili, dallo spazzacamino al nettopino, lavoravano nelle fabbriche francesi molto pericolose dal punto di vista sanitario, e quindi della salute e della salubrità dei bambini. Ma i bambini migranti erano anche quelli che andavano a fare dei lavori che altri non riuscivano a fare, tuttavia venivano tutti quanti compressi. Il problema vero di quegli anni e di quelle settimane era il fatto che c'era una società che cercava di criminalizzare questi questi lavori, ma nello stesso tempo aveva paura di un'altra cosa. La paura che aveva è che idee rivoluzionarie, idee non conformi all'ideologia del tempo potessero circolare non soltanto in Italia ma in Europa, e quindi venivano represse, così come venivano represse le manifestazioni politiche e sindacali che a metà dell'Ottocento in avanti cominciano ad affermarsi anche in Italia. Cioè questi popoli ad un certo punto decidono di non stare più zitti ma di parlare. Parlano in due modi: in modo spontaneo, irriflessivo, con i moti per il pane, per esempio, dando l'assalto ai forni, dando l'assalto al municipio, quindi una sorta di jacquerie, per usare un'espressione francese. E poi l'altro modo di protestare è l'organizzazione nelle cooperative, nei sindacati e nei partiti, che cominciano a raccogliere la protesta di questi soggetti che erano esclusi dalla società o che erano poveri. Quindi c'è una, come dire, una presenza molto attenta e molto forte dei partiti e dei sindacati verso queste categorie, e questo naturalmente allarmava i ben pensanti, allarmava la borghesia, allarmava chi all'epoca era al comando delle varie realtà statuali.
Questa storia, nel suo libro, ovviamente si va oltre il 500, si arriva fino al 900, nel raccontare, no, come le classi, la costruzione, che poi sono le classi subalterne.
No, posso dire una cosa ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori, che il libro inizia con un vecchio che trascina la sua roba, cioè una busta dove ha e tutti i suoi averi, qualche maglione, qualche coperta, e va per dormire nella sua panchina, nella panchina che tutte le sere l'ospita. Quella sera la panchina nonno è la stessa perché un sindaco ha messo il manignone. Siamo a Verona, 10 anni fa. Oggi apprendiamo che il nuovo sindaco di Verona, Tommasi, ha avuto la forza di togliere quei maniglioni e di rendere quelle panchine quello che devono essere, un luogo anche di socialità, un luogo in cui la gente possa sedersi tranquillamente e, se è il caso, anche perfino sdraiarsi. Quindi è un libro che parte al 500 ma arriva ad oggi, alla contemporaneità.
Esatto, ma anzi, secondo me va proprio a raccontare la contemporaneità proprio attraverso il racconto nella storia, ovviamente, lo dicevamo all'inizio, le politiche securitarie, i discorsi da destra, ma non soltanto da destra, sui comportamenti, sulle classi subalterne, sono sempre gli stessi da secoli, sfumano ovviamente a seconda del linguaggio della contemporaneità, ma poi se arriviamo nel merito delle questioni parliamo sempre delle stesse. Questi discorsi li stiamo sentendo anche in questi giorni, no? Quando si parla di reddito di cittadinanza, sull'abolizione, come raccontavi tu adesso, con l'operazione che è sembrata rivoluzionaria per la stampa di contemporanea, no? Quello che ha fatto ieri il sindaco, o l'altro ieri il neo sindaco di Verona Damiani, di togliere quei maniglioni dalle panchine per poter permettere alla gente anche di starci in più persone, non soltanto di vagabondarci casomai, no? In questo senso. E sembrano tutti piccoli gesti rivoluzionari, quando rivoluzionari tra l'altro non lo sono, appunto nella storia c'è scritta la storia di oggi. Questi personaggi non si inventano niente, la stampa, anche quella democratica, lo vediamo spesso e volentieri anche all'interno di giornali, appunto quelli tra virgolette di sinistra o progressisti, che quando vanno a raccontare i nostri centri storici le vanno a raccontare sempre in chiave indecorosa e additando al povero, al vagabondo, al senza tetto il problema nei dintorni della stazione di Roma. Noi parliamo di Roma e quindi raccontiamo Roma, nei dintorni della stazione di Roma, nel centro storico di Roma c'è sempre la figura del senza tetto che dorme lungo le mura aureliane, come di un problema, come se non di un pericolo. Se siamo all'oggi, questo libro parla di ieri ma parla anche appunto dell'oggi, c'è questa continuità nei secoli, impressionante, no?
Sì, Sì, è la cosa che ricordavo prima. 5 secoli le stesse politiche, non è cambiato nulla, non sono riusciti. Allora, ripeto, la domanda: se quelle politiche non hanno funzionato, vogliamo continuare con quelle politiche? Per prendere qualche voto? Per vendere qualche giornale? E che cosa risolviamo? Assolutamente nulla. Chi governa deve avere una capacità di risolvere i problemi, non di denunziarli. Tocca all'opposizione denunciare i problemi, ma chi governa deve risolvere i problemi. Come si risolvono questi problemi? Le politiche sono state messe in atto fino ad oggi, insisto con questa cosa, non hanno funzionato. E io nel libro spiego perché non hanno funzionato. Cerco di portare avanti argomenti, fatti, realtà poco conosciute, addirittura non conosciute, che mettono in evidenza questo elemento, il fallimento di queste politiche e il fatto che c'è una disumanità nei confronti di questa gente, di questi soggetti considerati classi pericolose, che è una cosa indecente, incredibile. Oggi si fa tutta una lotta contro il reddito di cittadinanza. Ma avete mai sentito una lotta seria nei confronti dell'evasione fiscale? Se ci fosse l'evasione fiscale risolta, cioè una lotta vera nei confronti dell'evasione fiscale, l'Italia non sarebbe in queste condizioni. Ci sarebbe lavoro, ci sarebbe sviluppo economico, non ci sarebbe bisogno del reddito di cittadinanza, perché quelle persone che oggi usufruiscono del reddito di cittadinanza possono andare a lavorare. Invece questa cosa non è possibile, e possono andare a lavorare con uno stipendio dignitoso e in condizioni dignitose, perché si dimentica questo fatto. Oramai il meccanismo del lavoro non è più quello di prima, è cambiato, e bisogna prendere atto di questi cambiamenti e vedere come si governano questi cambiamenti.
Allora, andando verso la conclusione, perché come dicevo potremmo parlarne per ore di questo libro, perché ci sono tantissimi spunti di ragionamento, un'altra delle sezioni che troviamo è quella del carcere. Il carcere in Italia, ma non soltanto in Italia, anche in Europa, come viene raccontato, diventa uno strumento di contenimento sia per i soggetti migranti in questo caso, ma anche appunto per tutti coloro che non venivano irregimentati. Diventa appunto uno di quegli strumenti.
Sì, il carcere inizialmente.
E le politiche repressive, ecco, mi sfuggiva questo.
Sì, il carcere inizialmente era, come dire, messo in piedi, tenuto in vita per cercare di mettere da parte gli elementi che avevano commesso dei reati, e dei reati molto, molto gravi. Dall'omicidio al furto alle rapine. Da questo punto di vista, il carcere, la detenzione, cioè l'emarginazione, è diventata generalizzata, perché oramai si manda in carcere chiunque, tranne i potenti. Questo lo voglio sottolineare: raramente i potenti finiscono in carcere, esattamente per una politica repressiva e per una politica di esclusione. Quando non sai risolvere un problema sociale, lo risolvi con la legge che lo manda in carcere. Anche qui non è una soluzione. Tu eludi il problema, crei delle distorsioni, delle disuguaglianze, delle grandi infelicità in questi soggetti, ma non risolvi il problema. Il carcere, se non è ben congegnato, non risolve le questioni, anzi produce suicidi, produce infelicità, e quando uno esce poi dal carcere non riesce ad essere risocializzato, perché il carcere non è stato concepito e non è stato abitato per fare in modo che poi il soggetto, una volta espiata la pena, pagato il debito con la società, possa reinserirsi nella società. E questo è un altro grande problema. Accanto al carcere c'è un'altra grande questione che si chiamava manicomio, cioè la gente che disturbava veniva mandata in manicomio, indipendentemente se fosse matto oppure no, era escluso, tolto dalla vista delle persone.
Tutto questo qua, appunto, perché poi tutto questo va di pari passo ovviamente con il progredire della società capitalistica. Io ogni tanto lo ricordo perché poi si possono sfuggire alcuni collegamenti. Veniva raccontato nel tuo libro come nel decennio tra 1820 e 1830 il solo tribunale criminale di Roma, su circa 3600 condanne, la maggioranza dei condannati alla galera o ai lavori forzati appartenevano alle professioni più umili: contadini, piccoli artigiani, gente delle campagne circostanti di Roma e via dicendo, perché proprio la repressione comincia a trasformarsi, come poi viene ben spiegato. Non è soltanto una misura che va a colpire gli ultimissimi, ma si cominciano a colpire i componenti, appunto, delle varie classi sociali in blocco.
Sì, venivano colpiti i più deboli. Venivano colpiti i più deboli, i marginali, quelli che stanno sotto nella scala sociale. Su questo non c'è dubbio alcuno, sono i dati che lo confermano. Non è un giudizio questo, è una constatazione di un fatto che risulta agli atti. Quando sono state scritte queste schede, queste tabelle, ovviamente venivano scritte per avere contezza della realtà, e questa è la realtà.
Allora, andando a chiudere, questa è un po' la domanda di rito che facciamo a tutti quanti i nostri ospiti: un libro letto ultimamente da suggerire, magari a tema, che appunto che vorrebbe suggerire a chi ci ascolta e a chi ci ascolta.
Un libro di che genere?
Un libro, guarda, qualsiasi, nel senso, una lettura fatta ultimamente che le è piaciuta, le è interessata e che le piace in qualche modo promuovere.
Allora, un libro che stavo leggendo in questo momento, di Riccardo Stagliano, Giri capitalisti, perché parla di questi grandi uomini, Bezos, Mosco, Zuckerberg, che hanno una possibilità, loro sono ultra ricchi, di possedere dei grandissimi capitali, e c'è una differenza enorme tra questi soggetti che ho richiamato prima e i poveri di cui abbiamo parlato in questo momento. Forse questo libro aiuta a vedere l'altra faccia della medaglia, cioè una disuguaglianza sociale impressionante e incolmabile se non cambia il modello di sviluppo capitalistico della nostra società, se non cambia questa politica neoliberista che ha consentito e consente queste immense fortune e queste immense povertà che ci sono non soltanto in Italia ma nel mondo.
E con questo andiamo a salutare Enzo Ciconte. Abbiamo parlato del suo Classi Pericolose, uscito per La Terza, sono 312 pagine, il costo, se non sbaglio, intorno ai 19 o 20 euro. Vi consigliamo la lettura e a presto. Arrivederci, ciao.
Arrivederci, buona giornata, ciao ciao. Green sweater, I could die if I had the guts.
entriamo subito in onda, sempre su 87.9 in FM, questa è Radio Onda Rossa e noi siamo sempre Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, e adesso andiamo a presentare un altro libro, un libro appunto come accennato prima, il cui titolo è Ricordi di Questura, un libro scritto nel 1882 da Federico Giorio e è stato ripubblicato da Biblion Edizioni e lo andiamo a presentare con il nostro ospite. Buonasera, ciao.
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Ciao Francesco. Allora, prima di introdurre il libro, a mio avviso credo sia importante fare un'introduzione su chi fosse l'autore del libro, quindi Federico Giorio, perché era un personaggio abbastanza caratteristico, insomma, per quello che è stata un pochino la sua esperienza in generale nella vita, ecco, per le sue esperienze lavorative, perché è una persona che è laureata in giurisprudenza, ha lavorato come procuratore legale per poi lasciare questa carriera, è diventato giornalista e ad un certo punto è entrato come dipendente in questura a Milano. Questo suo percorso è durato, se non sbaglio, 2 anni solamente, perché poi fu licenziato e riprovò la carriera da giornalista, momento in cui decise di scrivere appunto questo libro, Ricordi di Questura, un libro molto interessante, molto importante, un libro del 1882 ma quanto mai attuale, è giusto?
Sì, in realtà il libro sorprende il lettore per la analogia continua con la contemporaneità.
Certo.
Di quello che accade e che è accaduto anche nel corso del tempo, dal 1882 a oggi, una costante, insomma, quella delle ingiustizie, delle illegalità poliziesche, insomma, nel nostro paese.
Assolutamente. E nel libro, un libro suddiviso in diversi capitoli dove si affrontano, se non sbaglio, 7-8 capitoli, adesso non ricordo, ma comunque dove si affrontano diverse non solo diverse questioni da un punto di vista proprio degli strumenti messi a disposizione da parte della pubblica sicurezza, ma del tipo di polizie presenti all'epoca e del ruolo che svolgevano e soprattutto come lo svolgevano, perché ricordo appunto che l'autore lavorò per 2 anni nella questura di Milano, quindi diciamo che si può dire come un testimone oculare, correggimi se sbaglio.
Una voce di dentro, insomma.
Esatto. E proprio in questo senso vorrei partire con te per chiederti in qualche modo una sorta di introduzione, non so se mi puoi aiutare su uno strumento che mi ha particolarmente colpito perché appunto riferito all'Ottocento ma in realtà molto attuale, che ha cambiato sicuramente nome ma diciamo la sostanza, nella sostanza cambia poco, ossia l'ammonimento. Che cos'è l'ammonimento? L'ammonimento è uno strumento che permette alla questura di agire nei confronti dei soggetti ammoniti, quindi che magari erano semplicemente sospettati di aver compiuto un reato. In qualche modo da parte della pubblica sicurezza c'era la possibilità di tenere queste persone completamente sotto scacco, perché ogni tipo di reato, le prime persone indagate, le prime persone interrogate erano proprio loro.
Sì, l'ammonizione di cui tu stai parlando in realtà dell'epoca ovviamente era rivolta verso, per creare un richiamo con il libro che è stato presentato prima, era rivolta verso le classi pericolose, quindi il dissenso e oziosi, vagabondi, il dissenso politico, socialisti, anarchici e marginalità sociale, trova la corrispondenza attuale nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale, anche questa viene largamente applicata ai giorni nostri, agli attivisti dei movimenti sociali, senza andare troppo lontano, qui a Roma a 2 attivisti, intanto da ultimo dei movimenti di lotta per la casa, o pensiamo agli attivisti no TAB. Oggi come allora e allora come oggi, una volta applicata questa misura, il controllo diventa più ossessivo della persona e si moltiplicano le denunce per qualunque per qualunque attività alla quale questi attivisti partecipano adesso e immagino anche all'epoca, che ne so, per fare un esempio, una risonanza tra allora e adesso. Se un attivista, se qualcuno sottoposto a sorveglianza speciale partecipa a un'iniziativa politica, a un'assemblea, a un corteo, a una manifestazione, verrà denunciato. E altrettanto accadeva allora, quindi si assommavano denunce su denunce. Il libro poi, oltre questo, ha anche altre particolarità, perché tu prima parlavi dell'autore, no? L'autore è, come dicevamo, una voce di dentro, e in questo libro riassume oltre 150 o narra 150 episodi di illegalità poliziesca, di torture, di abusi e di quant'altro. Sulle torture dopo torneremo, perché magari certo. È importante. Venne portato a processo per diffamazione, ovviamente fu denunciato, e fu un processo seguitissimo dalla stampa dell'epoca, e la stampa dell'epoca, come la stampa odierna, con il solito riflesso, diciamo, d'ordine, e questo è importante e forse anche in voglia alla lettura, la stampa dell'epoca affrontò questo processo con la strategia del si tratta di qualche mela marcia, non è un problema strutturale. Il tempo, il decorso del tempo, fino ad arrivare al 2022, ci dice invece che le mele marce continuano ad essere molte, che i problemi sono sempre i problemi, le questioni e gli abusi hanno sempre una stessa matrice.
Che forse più che mele si tratta di albero e radici ad essere marce.
Sì, ecco. A questo punto probabilmente sì. È straordinaria la coincidenza con quanto, che ne so, con quanto abbiamo appreso o abbiamo letto tutti oggi, no? Il caso del giovane nomade Asib Omerovic. Oggi è stato data la notizia che un poliziotto è stato messo agli arresti domiciliari per accusato di tortura.
Infatti è anche, proprio una questione che ti avrei voluto porre, proprio in merito a quanto è venuto fuori oggi e al tema della tortura all'interno del libro, perché veramente sembrava fatto
è una coincidenza
assurda, però è così, evidentemente neanche troppo assurda, ecco.
È così, e questo è denunciato nel libro come metodica abituale da parte della polizia sugli arrestati, quello di infliggere torture o punizioni corporali. Ma astraendo un attimo dal dato specifico, diciamo, no? Noi vediamo che se la situazione era questa nel 1882, non possiamo non annotare che nel 1953 Lelio Basso, un parlamentare socialista, pubblicava un dossier dal titolo La tortura oggi in Italia, e non era molto tempo dopo.
Certo.
Abbiamo saputo ancora più avanti che nel 1978, negli anni successivi, una squadra di poliziotti agli ordini di un vicequestore soprannominato Dottor De Tormentis torturava gli arrestati a Campione, gli arrestati accusati di appartenere alle formazioni armate, e siamo nel 1978. Nel 2001 abbiamo i casi, il caso vergognoso delle torture alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto. Nel 2021 viene sequestrata addirittura la caserma dei carabinieri di Piacenza, dove si consumavano, oltre altri vari reati, anche torture sugli arrestati, e questo ci dice che, e poi ci sono i casi individuali, Cucchi, Asib Omerovic, questo ci dice che dal 1882 a oggi l'impiego della tortura da parte delle forze di polizia è una costante nella nostra vita sociale e politica.
E proprio in merito a questo c'è anche un altro aspetto del libro che a mio avviso è molto interessante, ossia in qualche modo l'autore mostra come anche nel momento in cui appunto persone arrestate e quindi portate poi a processo, quelle rare volte, mi viene da dire, perlomeno negli esempi riportati da lui, in cui venivano scagionati e quindi venivano giudicati innocenti. Non solo l'ammonizione di cui abbiamo parlato prima era un sistema in qualche modo che permetteva alla pubblica sicurezza di tenerli sotto controllo, ma erano proprio in qualche modo in maniera sistemica controllati e in attesa in qualche modo che cadessero in fallo per poi o anche qualora non avvenesse per riportarli davanti a un giudice, quindi c'è in qualche modo
era una sorta di ripicca per non aver ottenuto la condanna. Si faceva di tutto per ottenere invece l'ammonizione, i cui presupposti erano più meno stringenti di quelli di una condanna penale, e poi il tutto va calato in quella controllo ossessivo, come abbiamo detto prima, delle classi pericolose e del dissenso politico che all'epoca iniziava a muovere i primi passi, e quindi ovviamente il risultato era poi che alla fine l'ammonizione la si otteneva e lì iniziava un'altra partita che tendeva a riottenere quelle condanne che non si erano riusciti a ottenere prima.
Assolutamente, mi viene in mente un episodio particolare nel libro che viene citato, lo ricordo un attimo a memoria, quindi probabilmente per chi lo leggerà poi ci saranno forse dei piccoli passaggi diversi. Sostanzialmente questo soggetto appunto a cui fu data questa ammonizione, la pubblica sicurezza per la polizia, quindi per verificare in qualche modo che lui rimanesse nel suo domicilio, perché era una delle condizioni per affinché rimanesse questo soltanto questa ammonizione, per controllare che rimanesse nel suo domicilio, a turno andavano nel giro di mezz'ora, anche di notte, a svegliare la mamma che viveva con lui, insomma lui viveva con la mamma, fino a quando questa signora non è morta. Ecco, questa cosa mi ha molto veramente mi ha colpito, perché era proprio come dicevi tu,
il
controllo ossessivo per non aver ottenuto quel risultato che non era, non solo era sperato, era proprio preteso, era in qualche modo dovuto, ecco.
Sì, l'altra cosa che voglio sottolineare, che emerge, che si collega, diciamo, alle torture e a Genova in particolare, nel libro è descritta come la necessità, no? La necessità di fare dei superiori, di fare quantità, cioè la raccomandazione ai sottoposti di fare quanti più arresti possibili. Quanti più arresti possibili, perché quello era come dire, l'indice di produttività dell'ufficio. E
c'erano proprio delle statistiche, no? Giusto?
Esatto, e questa necessità di fare quanti più arresti possibili noi la troviamo su Genova quando la mattina, così dicono gli atti processuali, De Gennaro chiama Gratteri a Genova e gli esprime la necessità nella mattina del 21 luglio di fare appunto quanti più arresti possibili del 2001, 21 luglio 2001, di fare quanti più arresti possibili, perché diciamo le forze di polizia fino a quel giorno non avevano evidentemente arrestato abbastanza, e questo sarà anche uno degli elementi che poi porterà agli abusi, alle atrocità della scuola di Ezio di Bolzaneto.
Un altro strumento, diciamo un altro provvedimento speciale in questo caso che poteva essere utilizzato nei confronti dei soggetti, dei cittadini, era in qualche modo il provvedimento speciale del domicilio coatto. Nel libro viene spiegato come questo strumento inizialmente nasce contro il brigantaggio, prevedeva una proroga. Come?
Di quegli anni la famosa legge Pica, che è la legge contro il brigantaggio, che apre, diciamo, una legislazione speciale contro il brigantaggio meridionale.
Esatto, e in qualche modo leggendo quello che prevedeva, quindi è un provvedimento che non solo doveva essere prorogato quotidianamente, era in qualche modo prevedeva delle misure molto più aspre nei confronti dei soggetti che appunto venivano riconosciuti in quel caso come briganti, ecco. Ho trovato delle analogie, però correggimi se sbaglio, in qualche modo anche con un tema anche qui molto attuale in merito al 41 bis, se non sbaglio un provvedimento anche questo speciale nei confronti, cioè che nasce inizialmente nei confronti dei mafiosi, che prevedeva una proroga, se non sbaglio, annuale con una relazione da parte del ministero.
Sono due strumenti diversi, sono due
sì, no.
Due istituti repressivi diversi, nel senso che il 41 bis si applica alle persone detenute, il domicilio coatto ancora erano le persone formalmente in libertà ma dovevano stare in casa, diciamo, non presso l'abitazione. E sono molto 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 diversi, onestamente, perché paradossalmente in questo caso è la contemporaneità che ha portato questo strumento che oggi chiamiamo 41 bis e che negli anni della lotta dell'emergenza, diciamo, della lotta dello Stato sull'emergenza terrorismo era il famigerato articolo 90, è una forma di detenzione speciale, poi diventa 41 bis. Nell'articolo 90 veniva applicato agli accusati di appartenere alle formazioni armate negli anni 70 e 80, poi arriva il 41 bis e si estende e inizia con obiettivo la criminalità organizzata, oggi lo vediamo da ultimo applicato anche al militante anarchico Cospito, con una estensione ulteriore, perché il 41 bis serve a non far comunicare tra loro segretamente gli appartenenti a un'organizzazione criminale strutturata, ma il problema è che diciamo gli anarchici non sono formazioni organizzate strutturalmente, e che tutto quello che che ha detto questo e dice questo il militante Alfredo Cospito è tutto pubblico, non c'è nulla di segreto, di trasmissione, come dire, segreta di direttive o di altro, ed è un passo ulteriore nell'estensione di quest'area dell'applicazione di questo istituto, che è stato, che può essere equiparato a una tortura, perché è una deprivazione sensoriale della persona, un'estensione molto pericolosa di cui vediamo in questi giorni l'applicazione.
E faccio un passo indietro rispetto a ciò che hai detto prima sul ruolo in qualche modo mediatico che non solo questo libro ha suscitato, ma in generale il processo che poi l'autore Giorio ha subito per averlo scritto. E, se non sbaglio, nel libro, nell'introduzione del libro, che diciamo, devo dire la verità, non mi è piaciuta per niente. Proprio penso sia la prima volta che leggo un'introduzione critica al libro, addirittura che lo svilisce in qualche modo, che lo ridimensiona.
È un'introduzione contro il libro.
Esatto, che è abbastanza paradossale, però è così. C'è un aspetto solo che dell'introduzione mi ha in qualche modo incuriosito, cioè l'autore appunto dell'introduzione, che è Marco Soresina, sottolinea il ruolo mediatico soprattutto dei giornali, se non ricordo male del Corriere della Sera, che inizialmente ha un approccio mi verrebbe da dire curioso nei confronti della vicenda, anche riconoscendo le criticità all'interno delle questure, in questo caso della questura di Milano, insomma, però in generale ha un approccio che sembra quasi investigativo o perlomeno giornalistico, per poi in qualche modo, anche a seguito poi della, se non sbaglio, viene riconosciuta l'accusa di insomma viene
allora viene condannato,
per, cioè insomma riceve una querela,
no,
che viene
per alcuni episodi.
Ok, e comunque da quel momento in poi cambia l'atteggiamento appunto anche del quotidiano nei confronti della vicenda e soprattutto dell'autore.
Sì, cambia l'atteggiamento durante tutto il corso del processo, viene seguito, ma comunque diciamo che la stampa il Corriere della Sera in particolare, tende a ridimensionare con la teoria della mela marcia, sì, ce ne sono alcuni, tanto da arrivare ad affermare che qualche impiegato, qualcuno ha abusato, e queste persone che hanno abusato del loro potere in qualunque forma, poi alla fine sarebbero stati puniti. E questo, diciamo, è l'unico sussulto di empatia tra chi fa la prefazione e l'autore del libro, è costretto a riconoscere chi fa la prefazione che non sono stati riscontrati esempi di punizione degli agenti di polizia che risultavano essere colpevoli di quegli abusi o di violenze o di quant'altro. Era, come dire, una sorta di copertura che la stampa cercava di dare, il Corriere della Sera cercava di dare alla istituzione polizia, diciamo, no? Poi ovviamente l'autore del libro è stato condannato non per tutti gli episodi che aveva narrato nel libro, ma per alcuni, a 4 mesi di reclusione e 300 lire di multa dell'epoca, diciamo.
Io intanto appunto ti ringrazio per questa per questo racconto, ecco, perché comunque hai dato una mano anche da un punto di vista un po' più tecnico, ecco, rispetto a me sicuramente. E vorrei chiudere un attimo su, appunto, ne avevamo parlato prima, ne avevamo accennato, per quanto riguarda quelli che erano un pochino i soggetti coinvolti, quindi si tratta per lo più di persone potevano essere senza...
sono le classi pericolose, gli oziosi, i vagabondi, e come diceva prima, come si diceva prima nella presentazione del libro, esatto, che ha preceduto questo, gli saltimbanchi, gli artisti di strada e soprattutto gli attivisti politici dell'epoca, socialisti e anarchici intanto. E bisogna anche dire una cosa: all'epoca la polizia aveva funzioni ibride, da un lato l'ordine pubblico, quindi la repressione dei reati, dall'altro era anche il servizio segreto dell'epoca, ed emergono anche quindi questa funzione ibrida che soltanto al giorno d'oggi è soltanto in essere negli stati autoritari. Faccio un esempio: in Egitto, dove mi riferisco qui al caso Regeni, la polizia ha funzioni ibride, polizia e servizio segreto. Ecco. Questa funzione ibrida viene fuori, appunto, emerge anche in un aspetto particolare che sarà, diciamo, di attualità tra qualche mese. Ogni anno a febbraio i servizi segreti mandano la loro relazione annuale al Parlamento, ogni anno la stampa ne dà conto, i media ne danno conto, evidenziando tutti i pericoli che può correre il nostro paese, e ogni anno c'è questo, perché poi questa relazione è una sorta di minestrone annuale in cui vengono messi dentro qualunque cosa: la criminalità organizzata, la lotta, i movimenti ecologisti, insomma di tutto. E ha un antecedente, anche qui nel libro viene richiamata la relazione semestrale che poi il questore, diciamo, riuniva e mandava al Parlamento. Vi voglio leggere proprio il pezzetto che sì. Il commento di questo Giorgio, che dice: dappertutto vedono petrolio, nitroglicerina, dinamite, mine, comunisti, socialisti, nichilisti e quel che più di più peggio si può immaginare. Insomma, come dire, allora era così.
È un libro scritto oggi, insomma, possiamo
oggi
sintetizzare.
Lo vedremo a febbraio. A febbraio sarà così.
Assolutamente. Io ti ringrazio, e prima di salutarci vorrei farti quella che è la nostra ultima domanda, la domanda di rito: se ci puoi consigliare un libro che hai letto o che stai leggendo, che vuoi appunto consigliare alle nostre lettrici, ai nostri lettori.
Un libro che mi è piaciuto molto e che di cui consiglierei la lettura è Il Ministero della Suprema Felicità di Arundhati Roy. È un romanzo, direi anche tra virgolette politico, molto interessante.
Ti ringrazio molto.
Io l'ho trovato così.
Grazie molto, grazie per il consiglio, grazie per questa chiacchierata. A presto.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, ciao.
qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me.
E torniamo in diretta con questa meravigliosa canzone, Il mare d'inverno, ed è invernissimo ormai, quasi Natale, sono le 21.02 di giovedì 22 dicembre, e oggi è una puntata più breve del solito, appunto, e quindi siamo già ai saluti, al recap della trasmissione, quindi vi ricordiamo che abbiamo parlato con Enzo Ciconte di Classi pericolose per la Terza Editore, poi abbiamo parlato con l'avvocato Francesco Romeo, sono state due interviste veramente molto interessanti entrambe, e abbiamo parlato con l'avvocato Francesco Romeo di Ricordi di Questura di Federico Giorio per le edizioni Biblion Edizioni, poi appunto speriamo di recuperare presto Tamar Picci con Il malinteso della vittima, e per ora penso che ci siamo dette tutto, vi diamo appuntamento.
Eccoci, no, dico, ricordiamo solo perché adesso mi sono segnato la data,
adesso,
e quindi lo volevo
data,
dire che domani
è
venerdì 23 esatto. dicembre dalle ore 18 ci sarà la tombolata in sostegno della radio in via Galeazzo Alessi 96, quindi
nell'unico quartiere di Roma che conta Torpigna e quindi niente, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al 29 dicembre, a giovedì prossimo, per una trasmissione di un sacco di consigli di lettura veramente molto belli.
Non leggerete mai, no, non è vero,
e
no.
Poi per la prima puntata del nuovo anno, che è il 5 gennaio, giovedì 5 gennaio 2023, una puntata che sarà ricchissima di sorprese anche per noi, perché ancora non sappiamo.
Esatto, sì, no, esatto, quindi, più sorprese,
esatto,
è così.
Un sacco di sorprese per il 5 gennaio, vi auguriamo buone feste, di iniziare bene il 2023, vi ricordiamo l'appuntamento del 31 dicembre. Ci vuoi ricordare bene l'appuntamento? Adesso la nostra regista ci
racconta.
Come
tutti gli anni ci troviamo la mattina alle 10 intorno alle mura del carcere e in solidarietà con chi è stata sottratta la libertà, soprattutto in questi giorni, in un momento molto particolare. E quindi niente, ci ritroviamo giovedì prossimo e il prossimo anno. Ciao.
Ciao a tutte e a tutti.